Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Da Ira Rubini, il nostro numero per scriverci in diretta 331-6214013, con WhatsApp, con naturalmente un SMS oppure con Telegram, diretta a @popolarenetwork.it per scriverci una mail durante questa puntata. E ancora la pagina Facebook Cult Radio Popolare oppure cult@radiopopolare.it per scriverci anche in altri momenti. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutto quello di cui vi parleremo quest'oggi. E tutto quello di cui vi parleremo quest'oggi è Dario Fo. Abbiamo deciso per tutto il giorno di ricordarlo. Oggi è il centenario della sua nascita, ci sentirete parlare di lui, proporvi degli estratti, fare dei commenti oppure farvi ascoltare tante voci. Perché ci sembra un centenario importante, anche alla luce di tutto quello che è accaduto proprio in questi ultimi giorni. Ricordare temi, battaglie, contenuti e soprattutto straordinario talento, creatività, tanto appunto da determinare l'assegnazione di un premio Nobel nel 97, fanno di Dario Fo un punto di riferimento anche a 100 anni dalla sua nascita. Dato che una delle cose che ci aveva insegnato e di cui spesso parlava Dario Fo era proprio la capacità di mescolare molti linguaggi artistici differenti, molti modi, adesso si direbbe, di fare performance. Il suo modo di fare teatro insieme a Franca Rame è sempre stato inconfondibile. Ricordiamo che il Nobel di cui si diceva prima non è arrivato né per caso né all'improvviso. Ricordiamo anche che una fama importante, una fama che tra l'altro travalicava i confini dell'Italia, lo aveva reso significativo, inserito in antologie drammaturgiche insieme a Beckett e ad altri grandi autori, già in tempi in cui in Italia ancora si faticava talvolta, o almeno in certi ambienti, a parlare e a ospitare le sue proposte. Dunque, con un intento che più che celebrativo è partecipativo, come credo che sarebbe stato più opportuno, oggi parleremo di Dario Fo in tutta la puntata di Cult, ne parleremo anche domani e vi ricordiamo che noi siamo alla Palazzina Liberty domani con una tappa speciale del tour Falla con noi, quello che ogni ultimo mercoledì del mese facciamo in giro per luoghi diversi della città. Domani abbiamo deciso tutti insieme che era il momento di andare in quel posto che dal 76 all'80 ha visto accadere tante cose, nascere tanti spettacoli immortali, riunirsi moltissimi giovani con Dario Fo e Franca Rame per provare, improvvisare, agire, combattere anche tante battaglie politiche e sociali. Insomma, la Palazzina Liberty e anche la Comune di Via Colletta hanno rappresentato per Milano e per il lavoro di Dario Fo e Franca Rame un punto di riferimento, così come per, credo, moltissime persone all'ascolto. Ma adesso, ringraziandolo per aver richiamato, perché avevo provato a contattarlo qualche minuto fa, e sono colpevole perché non gli ho ricordato che avevamo un appuntamento, sono molto contenta di dare il benvenuto a Paolo Rossi, che certamente quei giorni se li ricorda bene. Buongiorno Paolo. Pronto Paolo, ci senti? No. Allora, vediamo se ci sente. Ecco, forse così. Paolo, ci senti?
Senti.
Ciao. Beh, benvenuto, ciao.
No, così ho spinto il diaframma.
Non deve. Allora, tu sei in scena a Milano proprio questa settimana, no? Al Teatro Menotti.
Da stasera fino a domenica.
Ecco.
Sì, sono in scena. È come sempre il giorno che... È uno spettacolo che in realtà va in giro da un anno e chiude, che poi mi hanno appena avvertito che non è chiusa perché ci sono altre date, se sono bene, anche se vivo in albergo da un anno e mezzo ormai, perché sono in pendentura, adesso sono fermo, sempre in albergo a Milano, perché ormai vivo in albergo, è finita così. Perché era la premessa di Sotto i Ponti, oppure occupo teatro, questo vedo, devo decidere.
Allora, operaccia satirica, onora i padri e paga la psicologa, al TF Teatro Menotti, come ci diceva Paolo Rossi, da quest'oggi, è un nuovo capitolo di quello che ormai è un percorso, un viaggio che fai da molti anni. E tu stesso mi hai detto, quando ci siamo sentiti... iscritti non molto tempo fa, anzi ci siamo sentiti per telefono, mi dicevi che in qualche maniera è anche può considerarsi anche un tuo pensiero a Dario, no?
Beh, il sottotitolo è più importante del titolo, in realtà, Onore ai padri. Vuol dire che faccio un omaggio non celebrativo, non retorico, ma svelo alcuni aspetti dei maestri che ho avuto. Io ho avuto questa fortuna di non fare l'accademia, ma di lavorare a bottega, sul palco e nella vita, con tutti, credo, quelli che si interessano al mondo, Fo, Iannacci, Gabber, Streller. Ho avuto delle belle botteghe, devo dire.
Ma hai un ricordo, dei ricordi? Certo che ce li hai, che domanda, insomma, non particolarmente intelligente.
No, ce li ho ancora, sì.
Sì, infatti, cioè, no, ce n'è qualcuno che ti va di condividere con noi della palazzina, oppure...
Guarda, io ho avuto una vita abbastanza movimentata, sì. Quindi a volte i ricordi
vanno e vengono, no? Certo.
Con immaginazione, sai, quando la regola che mi sono posto io è quella di raccontare sempre storie o che mi sono successe o che pure sono nate da esperienze, viaggi, sì. Perché comunque sempre di viaggi si parla, oppure di racconti fatti da gente incontrata per strada o libri classici letti che mi hanno coinvolto a tal punto che è come se fossero successo a me. Ora, onore ai padri vuol dire anche questo, e spiega meglio perché non è un omaggio retorico celebrativo. Perché in questa scuola milanese, che do l'informazione, ma ne parleremo in altri momenti, sta in qualche modo rinascendo. E anche segnali, se vuoi, nazional popolari come Sanremo, non è un caso che ci siano trovati delle persone per andare a divertirsi, anche se mi dispiace di non aver vinto, ma comunque, perché sono un po' competitivo, anche quando gioco a boccia, a carte, sta rinascendo di questo cosa che è vissuta un po' male, secondo me, cioè le nuove generazioni hanno questo peso, a cui si aggiunge anche quello dei comedians, se vuoi, di quelli che quindi sono stati testimoni viventi di esperienze vissute con quei maestri, lo vivono come un peso, come un fardello, che invece va scrollato di dosso questo zaino, e proprio omaggiandoli e ricordandosi quello che loro erano. Nessuno di questi era un bravo ragazzo. Quello che mi ha insegnato Dario, un teatrante non può essere un bravo ragazzo. Quello che mi ha insegnato Dario, e gli altri poi me l'hanno confermato, era rubare. Rubare in arte, diceva proprio Dario, è da geni, copiare da coglioni, rifare uguale. Rubare vuol dire rigenerare, reinventare, fare tuo quella cosa. Adesso non voglio arrivare a pensieri zen orientali, incontrare tutto Buddha, quelle robe lì, e poi spostarlo dalla strada, ma è molto importante. L'insegnamento che ho avuto io è stato quello, rubare vuol dire
rubare ai giullari, agli affabulatori, al gramlò.
Devo dire che la generazione precedente alla mia, le generazioni precedenti avevano un grande vantaggio: non c'era ancora il sistema dell'immagine, dei video, no? E quindi tu non potevi non li potevi confrontare con quelli a cui loro avevano rubato, prendiamo anche un grandissimo Eduardo De Filippo. Se ci fossero stati video di Scarpetta, qualcuno avrebbe capito meglio cosa vuol dire la parola rubare in arte. Tutto qui. E quindi io, siccome non posso mettere targhe e non posso occupare teatri, e lo dico forte perché ho il telefono controllato, quindi non so se è vero, non c'è nessuno teatranti per ora in teatro. Tutto qua.
Beh, insomma, queste sono cose che insomma tu ricordi con una tale vitalità, insomma, che direi che proprio abbiamo scantonato completamente il rischio della commemorazione.
Scusa, è un brutto segno, perché se il giorno della prima sono vitale al mattino, spero di farò un
vabbè, ma dai, insomma, cioè va bene, hai ragione, in effetti c'è da preoccuparsi, ma io credo
con, non faccio promozione non scherzo ancora perché non mi piace, ma se vogliono vederlo che si affrettino, perché
ho visto la pianta del teatro, ce l'ho qua davanti a me, ci sono pochissimi posti.
Allora, nei giorni successivi ci sono dei giorni che ce n'è qualcuno di più. Se qualcuno ha voglia di vedermi,
comunque pochi,
di vedere la compagnia e vedere questa forma di teatro che è adatta a questi tempi difficili, perché ci sono i miei musicisti, perché io non voglio Spotify e mi porto sempre dietro i miei musicisti anche in albergo. Poi c'è la
Emanuele Dell'Aquila e Alex Orciari, li nominiamo, no?
La psicologa, perché io non amo attori che recitano alla maniera ortodossa, tu lo sai. Quindi recito i musicisti, e non è un caso che l'attrice che fa la psicologa sia anche psicologa. Oddio, era anche nazionale di pattinaggio artistico, ma non è venuto l'idea per farla pattinare al Menotti, e quindi sarà quella parte. Perché rispondono alle regole che ti ho detto prima, racconto quello che ho vissuto, e se c'è un classico mi ci siedo sopra e mi immergo come se ce l'avessi vissuto io in prima persona.
Certo.
Anche perché fino a prova contraria il teatro sarà l'ultima forma di spettacolo dal vivo, che è meglio che dal morto, tutto qua.
Grazie Paolo Rossi. Ci stava parlando di Caterina Gabbanella, in scena appunto con lui e con Emanuele Dell'Aquila e Alex Orciari, operaccia satirica Onora i padri e paga la psicologa, Teatro Menotti, fino a domenica, con un ricordo di Dario Fo davvero affettuoso da parte di tutti noi.
Affettuoso ma non retorico.
Non retorico, non celebrativo.
Perché, siccome l'ho sognato, che non si offende. Va bene?
D'accordo.
Spero di farlo ridere. Va bene?
Davvero. Ciao Paolo.
Dal Mur, come diceva Tessa. Va bene?
Ciao ciao. Buon debutto, a risentirci. Ciao ciao ciao. E allora, con piacere, Paolo Rossi, che tanto ha condiviso con Dario Fo e Franca Rame, tutta questa puntata di Cult è dedicata al, appunto, a, non al ricordo retorico né celebrativo di Dario Fo nel giorno del suo centenario, e allora ascoltiamo questa canzone che fu portata al successo da Enzo Iannacci, perché fu la prima canzone che Dario Fo, dopo averlo incontrato a casa di Nanni Ricordi, almeno così narrano quelli che c'erano, lo trovò veramente interessante, come avrebbe potuto essere diversamente, poi sarebbe nata una lunga collaborazione più tardi, e gli regalò La luna è una lampadina. Noi però questa volta l'ascoltiamo cantata proprio da Dario Fo.
La luna è una lampadina appesa sul plafone, le stelle sembrano limoni buttati nell'acqua, e io sono qui sul marciapiedi che cammino avanti e indietro, mi fanno male i piedi, oh Lina. La luna è una lampadina attaccata sul plafone, le stelle parano limoni buttati nell'acqua, e mi son qui sul marciapiedi che cammini avanti in tre, mi fa male i piedi, mi fa male i piedi, Lina. Quarto piano, terza ringhiera, la luce è ancora accesa, e io sono qui sul marciapiedi e cammino avanti indietro, mi fanno male i piedi, oh Lina.
Quarta, terza ringhiera, la luce è un po' più usata, e mi sono qui sul marciapiedi. Il marciapè che cammini avanti in tre, ne fa male i piedi, ne fa male i piedi, Lina.
Lo sanno tutti che sei con Lino il barbiere, perché ha un mucchio di soldi, e io sono qui sul marciapiedi e cammino avanti indietro, mi fanno male i piedi, eccetera eccetera. Me fa male per, ok, male per, me fa male per Lina, Lina. Il 31 è inteso come tram, è già passato. Di 28 non ce ne sono più, mi toccherà andare a casa a piedi, e mi fanno male i piedi, Lina. Me tu canta capè, me fa male i pè, me tu canta capellina. Una volta ho visto un gatto seduto sotto un portone che piangeva come un mazzo, povero gatto, non trovava più il padrone. Anch'io, anch'io sono come quel gatto seduto sotto il tuo portone, piango come un mazzo e gioco coi bottoni. Una volta ho visto un gatto seduta sotto al tuo portone, che piangeva come un matto verga, che trovava più il padrone.
Ah, che piangeva come un gatto seduta sotto al tuo portone, che carai come un matto, che carai come un matto, e ci chiedi cui buttulina. E ci chiedi cui buttulina, me tu canta capellina. Ci chiedi cui buttulina, me tu canta capellina. Me tu canta capellina, me tu canta capellina.
E allora, questa è La luna è una lampadina di Dario Fo, nella sua versione. I testi poi di Dario Fo, che fanno parte di tanta memoria collettiva musicale italiana, erano sempre anche qui inconfondibili. Così come è stata memorabile la diretta che Radio Popolare organizzò nel marzo del 2016 in occasione dei 90 anni di Dario Fo. La serata si tenne con tanti ospiti, tante esibizioni, non so, c'era il maestro Intra che raccontava dei tempi del Santa Tecla e poi del Derby Club, avete sentito i toni da blues che aveva La Luna e una lampadina. Il jazz nel secondo dopoguerra era anche uno degli strumenti aggregativi, come sempre la musica, per chi allora era giovane, era appena uscito dalla guerra, e poi c'erano Claudio Bisio, c'erano tutta una serie di altri ospiti, che erano, c'era Stefano Benni che ha dedicato una poesia a Franca Rame, ovviamente c'era Jacopo Fo, Gad Lerner, Stefano Boeri, insomma moltissimi ospiti, molti li abbiamo intervistati, ve li faremo ascoltare anche qua e là in questa giornata del centenario della nascita di Dario Fo, ma io vorrei farvi ascoltare l'inizio della serata, perché insomma prima abbiamo chiacchierato, abbiamo mandato in onda voci assortite, e a un certo punto arriva Dario, e allora eravamo in onda Danilo De Biasio ed io, Danilo De Biasio che con Dario Fo e Franca Rame aveva un'amicizia di lunghissima data, aveva con loro fatto tante cose anche dal punto di vista dell'impegno politico. Eravamo appunto in diretta dal piccolo teatro studio e vi faccio sentire l'inizio della serata.
Eccolo!
Entra in scena accompagnato
con gli Archi Storti, con l'orchestra giovanile degli Archi Storti di Reggio Emilia. Comincia ufficialmente la festa per il 90° compleanno di Dario Fo al piccolo teatro studio.
Stasera sono insieme all'orchestra di ragazzini. Questa sera sono insieme ai ragazzini di scuola media dell'orchestra Archi Storti di Reggio Emilia. Eccomi. Sono diretti da Tatiana Caselli, ecco la maestra. Ora loro suonano insieme dal 2011, però purtroppo a maggio del 2015 il progetto si è interrotto e loro avevano smesso di suonare per la poca attenzione che il Comune di Reggio Emilia aveva dato alla loro bellissima realtà. E allora io ho chiesto in questo caso, per l'occasione del mio compleanno, esso fossero in grado di riunirsi insieme e risuonare ancora una volta insieme a Milano. E l'hanno fatto. Grazie. È un regalo bellissimo. Hanno fatto parte del progetto Il Sistema, quello promosso dal maestro Claudio Abbado. Un'esperienza che sottolinea proprio il valore della musica d'insieme come elemento aggregante e di grande valore sociale. Cominciamo con un brano che è ispirato a un famosissimo pezzo della commedia dell'arte, La fame dello Zanni. Prego!
A me mangerie i didi dei mannulla e tutta la mano intorno in fondo per andare in crusto in faccia a catarne e il fregonde di sera. A me cato tutte le busecche e me le spreco fuori della bocca tutti voi. Voi che busecche qui sono coppero. No, oh, adesso bisogna pulirle, mettere quanta merda questo vicino. Brossa, buona te. Mangiare, ma non voglio, non voglio,
non solamente un sognamento, ma magneria un agio, la bocca mi magneria, poi hai un'urezza mi magneria per la fame che tengo, sono giorni e giorni che non mangio. Chi è? Sappi pisciotto che ho per prendere un pecchietto e non lo so. Adesso te lo dico che c'è successo qua. Niente di me, ma perché ti senti io di ieri? Io mi ho detto che fam che tengo. Ah, ho sentito che uscì dentro a scrollarmi col dritto questo. Andiria con lo tarco su. Oh, vedi, sta fuori. Fora che a me manieria tutte le nuvole del cielo, a me manieria il mare con le con solo tutte le barche che va, che le navi, a me manieria è buon per te, Deo, che sei lontano. Già si dice, perché ho paura, a me manieria con tutti gli angeli che hai intorno, oh, la fama che tengo. Che fame che tengo, che fuori che tengo. Ecco, va via! Poi, no, perché c'è una maschera, c'è il volo, c'è. A venire chi ha il capsotere che va, sono qui, le qui, proprio su me, sul naso. Ya! Locatare! Locatare! Maledicto che c'è, buio che grosso! Oh, che la bocca c'è più grasso! Adesso aspetta che il scatto ti dì, ecco qua! Guarda come guardate! Che bella bestia! Vuoi mi vedo te che te la fora?
Sì!
Ah, so! Tre, quando dice perché. Che c'è le alette! Che dei disgrazio che butta via le alette! E le giambe, ma che giambe grasse, un giambum, e questo, questo me lo mangio, tutto, un po' di sale, ecco qua, me lo mangio tutto d'un colpo, che mangiate!
E allora, questa era l'orchestra degli Archi Storti, composta da giovanissimi musicisti che hanno aperto la serata dedicata a Dario Fo nel giorno del suo 90° compleanno, nel marzo del 2016, al Piccolo Teatro Studio, che Radio Popolare ha mandato in onda per intero. Tra l'altro possiamo renderla nuovamente disponibile, anzi mi è venuto in mente adesso, la renderemo nuovamente disponibile in ascolto per voi in una sintesi che ve la riproporrà, così come avevamo fatto allora. Non si sapeva ovviamente allora che Dario ci avrebbe lasciato pochi mesi dopo, nell'ottobre del 2016, ma noi intanto continuiamo a ricordarlo, come ci diceva Paolo Rossi all'inizio di questa puntata di Cult, tutta dedicata a Dario Fo, giorno del suo centenario della nascita. Noi continuiamo a ricordarlo attraverso le cose che ci ha detto e che ha fatto. Fra pochissimo. Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Questa puntata è dedicata tutta a Dario Fo nel centenario della sua nascita. Ne approfitto per ricordarvi ancora una volta, come faremo anche in altri momenti della giornata, dove torneremo a parlare di Dario Fo, Franca Rame, insomma di tutto quello che ci hanno lasciato e hanno fatto, che domani saremo alla Palazzina Liberty con una nuova tappa del tour Falla con noi, che abbiamo deciso di dedicare tutti insieme proprio a Dario Fo e Franca Rame e a uno dei luoghi più importanti a Milano che hanno visto nascere spettacoli come Mistero Buffo, Morte accidentale di un anarchico, hanno visto riunirsi moltissimi giovani attivisti, artisti intorno a loro. La Palazzina Liberty era uno spazio aperto, era stata occupata da Dario Fo, Franca Rame e dalla loro compagnia e poi insomma dalla Palazzina Liberty erano stati mandati via alla fine, all'inizio degli anni 80, proprio nel 1980 se non sbaglio. Attualmente la Palazzina Liberty è chiusa per ristrutturazione, ci sono alcuni importanti lavori da fare. Si prevedeva di riaprirla nel 2026, ma di questo parleremo proprio domani a Cult con tanti ospiti, ma non sarà solo Cult a essere in diretta da lì, ci sarà ovviamente tutta la mattina e il pomeriggio con tante trasmissioni, con tanti ospiti, anche in vista di un altro appuntamento importante, quello del 28 di marzo alla Camera del Lavoro, altro luogo dove Fo, Rame proposero, talvolta in prima assoluta, molti dei loro celebri spettacoli, dei loro testi, che vedrà Alessio Lega insieme a molti altri artisti in una serata speciale pensata appositamente per questo centenario. Ricordo anche che a Roma invece questa sera al Teatro Sistina ci saranno molti di coloro che con Dario hanno lavorato e che l'hanno conosciuto, che naturalmente saranno presenti per la serata appunto della data di nascita di Dario Fo, organizzata da Fondazione Fo Rame, che adesso è presieduta ormai da alcuni anni da Mattea Fo, che appunto di Dario Fo e Franca Rame è la nipote. Quella che abbiamo appena ascoltato Ma che aspettate a batterci le mani, i famosi Re dei Ciarlatani con il loro spettacolo di lunedì cartone, uno dei brani più celebri che divenne anche un'importante sigla televisiva e che faceva parte di uno spettacolo comica finale che fu uno degli spettacoli di commedia satirica che Dario Fo e Franca Rame portarono in scena, proprio con l'andamento diciamo del finale di una comica. In questo caso era eseguito da un'orchestra di fiati, da una banda di fiati diretta da Carlo Boccadoro, quella che abbiamo appena ascoltato in apertura. Ma insomma potremmo farvi ascoltare mille cose, dobbiamo scegliere per forza e vi facciamo ascoltare, però prima do spazio a un messaggio che mi ha appena mandato Renato Sarti, che anche lui conosceva assai bene Dario Fo, che ci ricorda che il Teatro della Cooperativa continua a portare in scena Coppia Aperta Quasi Spalancata, nella versione interpretata in queste ultime stagioni, ormai parecchie stagioni, da Alessandra Faiella e Valerio Bongiorno. E scrive Renato: Dario è ancora e sempre in scena e lotta insieme a noi, la sua lezione, quella di Franca, è immortale. E poi ci scrive anche un'altra ascoltatrice che ci racconta: da ragazzina la mamma mi portò alla Palazzina per vedere il Fanfani Rapito, una delle meraviglie di Fo Rame. Prima di entrare ci perquisirono, noi avevamo una maniglia di ferro battuto del cancello rotto per poter rientrare poi a casa. Fece molto molto ridere quel ritrovamento. Giustamente ricorda Paola, che appunto ha scritto questo messaggio, che appunto Dario Fo e Franca Rame hanno subito atrocità importanti per il loro impegno politico. Ricordiamo, Franca Rame è stata rapita, stuprata e torturata, e poi si è scoperto che fu davvero uno stupro di stampo politico, come lei stessa ha raccontato nel celebre pezzo, appunto, che ha deciso di scrivere e di portare in scena per raccontare tutta quella vicenda. Furono sottoposti a 1000 processi, indagini, in moltissimi casi, dovendo poi difendersi per aggressioni che avevano subito. Insomma, la perquisizione alla Palazzina Liberty era in certi momenti divenuta una necessità, proprio perché, come dire, non le mandavano mai a dire. Una delle occasioni in cui mi è capitato di andare a trovare Dario a casa sua, dove c'era anche lo studio, e domani vi parleremo anche della sua attività di pittore, di artista, di disegnatore, di scenografo, fu in occasione dell'uscita, sempre nel 2016, di Dario e Dio, nel senso proprio di Dio, uno dei libri che Giuseppina Manin, una delle giornaliste che più ha scritto su Dario Fo e di cui era intima amica, gli dedicò proprio nell'ultimo anno della sua vita, in un discorso, come sempre, da laico, da ateo come Dario era, su temi che appunto avevano a che fare con la religione, con il credo di moltissime persone, ma anche con le manipolazioni che della religione si erano fatte nel corso dei secoli e della storia. Allora, di quella conversazione che facemmo sempre nel 2016, mi piacerebbe farvi ascoltare adesso un estratto.
In certi momenti andiamo dentro pesante.
Ma a me sembra che fosse un libro quasi inevitabile, come ha pensato Giuseppina, cioè hai talmente tanto scherzato coi santi, se posso usare un termine.
Con molto rispetto.
Sì, sì. Ma poi con grande competenza soprattutto.
Sì, soprattutto perché sono andato sulla via del teatro popolare, della letteratura popolare, della poesia, del canto popolare, tutto. E quindi lì ho trovato una fonte straordinaria, anche colta e intelligente. Sai, trovi dei poeti del 200, come il buon Vesin della Riva, che parla, che dice queste cose. Da poco lui fa parlare il primo uomo, no? E dice: da poco Deo savea, mamma ves creao, dal momento che Dio sapeva già, prima di crearmi, che io per un solo peccato mi sarei perduto, crear nome doea crear, con tutto che volendolo poteva farmi sano, con tutto che volendolo e sapendolo, tutte e due, volendolo e sapendolo, poteva farmi sano. E aspetta, sano e forte e provveduto, ma guarda che bellissimo, no? Provveduto, cioè sapiente, conoscente.
Certo.
Con tutto questo lui l'ha fatto ugualmente. Perché? Per quale ragione? A che scopo? Per la noia? Perché essendo eterno voleva che anch'io fossi eterno e anche mia moglie fosse eterna, così da creare della gente che si guardava negli occhi e cercava di inventare qualche cosa per arrivare alla fine della giornata che sarebbe stata uguale, precisa a quella di ieri, dell'altro ieri, del futuro e via dicendo. Allora è per noia che hai inventato queste storie. Questa cosa così. E hai obbligato noi a recitare una parte, soltanto che non è una recita finta, tanto per giocare, ma noi siamo condannati davvero, noi dovremo soffiare e spingere, piangere davvero, mia moglie in particolare dovrà urlare quando i figli nasceranno, e poi la fame, e poi la sete, e poi le piogge, il terremoto, il vento. Tutto questo non è che ce lo fai vedere attraverso una proiezione, bella che dici la proiezione, non so cosa, che pruidala, cioè una una esposizione dipinta. Questo vuol dire?
Forse.
No, è vero, autentico tutto. Allora, davanti a queste teste, capisci che c'è una bella sorpresa. Dante non è mai arrivato a dire queste cose.
Sì, con straordinaria profondità.
Dante non è mai arrivato a dire, a svelare questi concetti. Non parla mai della perché? Perché è preoccupato ancora per la Chiesa, perché la Chiesa l'ha stangato, l'ha cacciato via dalla sua città, e lui teme di essere cacciato via, come gli succede, da tutte le città che va ad abitare. Viene invitato, poi legge la sua, poi doveva essere un rompicoglione che non finisce mai.
Anch'io ho questa sensazione.
Con un sacco di figli, costava l'ira di Dio tenerlo sotto, dover da mangiare da questa gente, ogni tanto lo mollavano, dice adesso basta. Vai, trova un altro posto.
Senti, io ho trovato molto interessante il riferimento a tua madre, di cui hai parlato anche altre volte, ma al tipo di cultura che aveva lei, che in qualche modo ha avuto importanza nel tuo modo di pensare alla religione, alla storia della religione, ai pensatori.
Di Franca.
Di Franca, ma però anche di
tua mamma
che aveva questa cultura, come dire, avida, curiosa, ti rubava i libri.
Cultura contadina, però seria, importante,
sì.
I contadini che sanno, che conoscono, che leggono il tempo, la luna, che sanno quando arare, quando seminare, quando buttare acqua, come fare come produrre l'acqua, farla arrivare, i fiumi, le piante, una cosa incredibile. Sai che è una donna, c'è scritto lì, no?
Sì, sì.
Che studiava il latino per insegnarlo ai figli.
E che ti rubava i libri all'università, bastava che tu li mettessi sullo scaffale, che lei si riprendeva per leggerli.
Certo.
Quindi, e suo padre, no? Mi pare, avesse questa grande consapevolezza agronomica.
Se non fosse stato bloccato dalla sua origine contadina, era uno che conosceva tutto quello che si può sapere sulla coltivazione, sugli innesti, sugli incastri, sugli animali, come bisogna produrli, come bisogna allevarli, che cosa succede. Era incazzato nero sullo sfruttamento intensivo, per esempio. Vuol dire distruggere completamente una categoria di esseri viventi.
Perché ti chiedo questo? Perché nel libro è molto chiaro che il tuo rapporto con la natura e l'importanza che le dai da un bel pezzo è una tradizione familiare in qualche modo, ma al tempo stesso è diventato una consapevolezza nel corso anche dell'ultimo periodo, no? E qui parli anche del Papa e del suo modo di parlare di ambiente.
Sì. Bene, è logico, perché questo è un Papa miracoloso, veramente il vero miracolo nella Chiesa è aver potuto spuntare un uomo così preparato, soprattutto perché non è soltanto uno che parla male del capitalismo, dello sfruttamento, della pochezza, no, ha coscienza storica di quello che il San Francesco che lui ha scelto. Lui sa che San Francesco è stato censurato, che l'hanno preso, impacchettato, buttato via tutta la sua storia e ne hanno fatto un'altra. Lui è cosciente, tanto è vero che adopera nei suoi ingressi a piedi giunti le parole che sono state censurate. È straordinario. Cioè, c'è stato un momento, pochi lo sanno, allora lo ripeto, che Narbonne, la città francese dove c'era un centro molto importante di giudizio, di tribunale dell'Inquisizione, e di lì si facevano così degli incontri molto importanti per decidere dove doveva andare la Chiesa. Siamo nel 1200 e si arriva ad affacciarci al 1300. A un certo punto decidono, appena è morto il santo, di rivedere un po' tutta la sua storia, che è già stata scritta su ordine della Chiesa. C'è già una storia scritta. E la prendono e la buttano via. E allora cominciano a costruire un'altra storia. San Francesco, prima di tutto, è censurato su tutto quello che è la sua giovinezza. Lui aveva partecipato alla rivolta per Assisi, per renderla libera, per farla diventare repubblica, Repubblica di Assisi. Poi cacciano via tutti i signori, abbattono tutte le torri e poi comincia la guerra, naturalmente, di riconquista da parte dei signori che pagano eserciti, che pagano altre città perché le aiutino e via dicendo. E lui si mette a combattere, va soldato della Repubblica, combatte contro le truppe organizzate soprattutto di gente che fa il mestiere di ammazzare proprio per professione, e a un certo punto viene fatto prigioniero, viene sbattuto in un carcere, ritenuto in un anno, e è un miracolo che lui non muoia, perché lì dentro era veramente, doveva mangiare la terra, mangiare i topi, mangiare tutto quello che era impossibile per sopravvivere. Allora non c'era una condizione di conduzione di un carcere neanche come è oggi, e poi lo liberano e il padre gli va incontro, lo perdona di tutto, per carità, di tutto quello che ha combinato, l'ha rovinato il padre, ha rovinato il figlio, che era un grande mercante, rispettato in tutta la città, lui si è trovato con un figlio che buttava all'aria tutta la sua reputazione. E cancellano anche questo, cancellano anche la galera, cancellano, e lui allora decide di fare un passo molto pesante quando è appena guarito, è quello di buttarsi completamente nell'aiuto dei poveri e nel seguire le parole di Cristo, del Vangelo. Anche quello del Vangelo, della sua lettura, dello studio e via dicendo, è cancellato. Cioè tu hai tutte delle storie, producono un santo che non è mai esistito, fatto da furti condotti sulla vita di altri santi. Per esempio il fatto del mantello, lui che dà il mantello, mezzo mantello, tutto il mantello a un povero.
San Martino.
Non ha mai fatto questo. Poi piccoli miracoli, medi miracoli che Francesco non ha mai portato avanti. E ancora buttano via tutte le storie più importanti di Francesco, tutta la sua attenzione sulle cose stupende che Dio ci ha creato e che noi non leggiamo e non vediamo, come l'aria, con il piacere di vivere, il piacere di sentire il vento, il cielo, l'acqua, il sole e soprattutto il fuoco. Allora questa cosa qui, che è importantissima, e si è messo in poesia, ma non è esaltata come lui l'aveva fatta, come valore di amare quello che Dio ti ha dato e di capire la ricchezza che ti ha dato. E così con la raccolta dei denari o dei mezzi per aiutare i poveri. Allora lui dice, quando va dal Papa, io voglio continuare ad avere il diritto, tu me lo devi dare, che io faccia la carità, ma attento, io non voglio toccare mai niente che viene regalato perché si dia ai poveri, né che sia in denaro o in merce.
Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone?
Questo era un estratto una intervista che Dario Fo mi aveva concesso proprio nel 2016, a partire dal libro Dario e Dio, edito da Guanda, firmato da Giuseppina Manin. E allora mi prendo una piccola licenza per raccontarvi di altri libri che in alcuni casi sono addirittura usciti recentemente, sempre da Guanda, che è stata una casa editrice di riferimento per i testi di Fo Rame. È uscito infatti da poco per Guanda, proprio in occasione del centenario, Donne, 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 commedie e monologhi di Franca Rame e Dario Fo. Ma potete trovare anche Lu Santo Iullare Francesco, di cui un attimo fa parlava Dario Fo nell'intervista che vi abbiamo in parte fatto riascoltare e il cui riferimento era proprio le sue, erano proprio le sue considerazioni su Papa Francesco, che lui apprezzava molto, anche perché appunto il riferimento era proprio a San Francesco, a cui Forame hanno dedicato più di un pensiero e più di uno spettacolo. E poi altri testi, Il diavolo con le zinne, Una vita all'improvvisa, l'autobiografia che però Franca Rame ha voluto firmare insieme a Dario Fo, perché era stato proprio lui a spingerla a scriverla, un altro libro interessantissimo in cui Franca racconta anche della sua famiglia, un'antica famiglia di teatranti che da secoli girava l'Italia, il nord Italia con i propri spettacoli, oppure ci sono varie raccolte delle commedie, c'è il manuale minimo dell'attore, ancora una volta con un'introduzione di Giuseppina Manin, in cui appunto si parla della tecnica, del metodo che adottava Dario Fo, sia per le proprie performance, sia per come lavorava con gli altri, con i grandi gruppi di giovani che hanno imparato proprio da Dario Fo a stare in scena. Ne abbiamo sentito uno all'inizio di questa nostra conversazione, Paolo Rossi. O ancora Joan Padan alla scoperta delle Americhe, in cui appunto si prende in giro, si smonta il mito di Cristoforo Colombo. Il Barbarossa e la beffa di Alessandria, si sapeva che Dario Fo aveva non solo una passione ma un'attenzione, uno studio che è durato tutta la vita per la storia e anche per gli episodi della storia meno conosciuti. Poi c'è il testo dedicato ad Arlecchino di Dario Fo e Franca Rame, sempre edito da Guanda, e poi appunto i testi che Giuseppina Manin ha dedicato nel corso degli anni, dei decenni, a Dario Fo, come per esempio Ho visto un Fo, che racconta proprio delle cose di cui parlavamo un attimo fa, dei ricordi che molti hanno degli spettacoli fatti in luoghi non teatrali, fabbriche, cortili, o degli interventi che venivano fatti anche in occasioni speciali. Io me ne ricordo uno nel 2012, quando fu occupato il grattacielo vicino a via Melchiorre Gioia nell'ambito delle azioni che faceva Macao per sottolineare sia gli abusi edilizi che la presenza di stabili abbandonati e della speculazione edilizia a Milano, e Dario Fo era presente insieme ai ragazzi di Macao e insieme a noi che appunto da lì facemmo una serie di dirette per ragionare con loro. C'è anche Un clown vi seppellirà, che Dario Fo ha scritto insieme a Giuseppina Manin per ragionare sulla tecnica della clownerie molto antica del teatro di strada. Ancora Il mondo secondo Dario Fo e Il paese dei misteri buffi, che ancora li vedono firmare insieme questi libri. Quindi ringraziamo intanto e salutiamo Giuseppina Manin, che spesso incontriamo a teatro, che a Dario Fo ha praticamente dedicato il lavoro di una vita. Joshua ci ringrazia, dice che ha apprezzato l'intervista di cui abbiamo mandato un estratto e che poi ve lo anticipo, metteremo nella nostra newsletter quest'oggi, proprio perché è il centenario di Dario Fo. Ringrazio anche Giovanni che scrive: Desio, autunno 1980, occupazione della Fiat Auto Bianchi, Dario Fo presente come sempre dove c'era una lotta operaia, interviene una sera all'ingresso della fabbrica, prima dialogando con gli operai, poi con una strepitosa messa in scena del mistero buffo. Grazie Giovanni per questo ricordo. Tra l'altro non vi abbiamo fatto ascoltare le voci dalla camera ardente di Dario Fo, che, come ripeto, sarebbe morto pochi mesi dopo la sua festa di compleanno, sarebbe morto in ottobre del 2016, poco dopo l'intervista che vi abbiamo fatto ascoltare, insomma non molto tempo dopo, perché fu una camera ardente partecipatissima, ci furono tanti a ricordarlo, soprattutto tanti cittadini e cittadine che, come nel caso di Franca Rame, che era scomparsa nel 2013 e che ancora una volta era stata visitata in una camera ardente, in quel caso al Piccolo Teatro Grassi, mentre la camera ardente di Dario Fo era al Piccolo Teatro Streller, come molti di voi ricorderanno. Beh, insomma, io non dimenticherò mai le lunghissime code di persone che venivano a visitarla, questa camera ardente, sotto una pioggia battente, perché in quella giornata piove come se non ci fosse un domani, eppure tutto andò avanti, ci fu un corteo che raggiunse Piazza Duomo, un palco in cui parlarono Jacopo Fo e tanti altri. Non vi abbiamo fatto ascoltare quelle voci perché forse ci sarà occasione di farlo in altre circostanze, abbiamo invece voluto farvi ascoltare la voce di Dario, per l'appunto, cosa che faremo anche nel corso di altre trasmissioni in questa giornata, che è la giornata del suo centenario. E invece vi ricordo, infine, ancora una volta, che se volete potete venirci a trovare alla Palazzina Liberty domani, da lì andremo in diretta con tanti ospiti, tante trasmissioni per un'altra tappa del tour Falla con noi, quello che ci porta in giro per la città di Milano alla fine di ogni mese di mercoledì. Stavolta abbiamo deciso tutti insieme che sarebbe stato bello stare lì e dedicare a Dario e Franca la nostra giornata fuori. Speriamo che sia una bella giornata. Ieri lo è stata per altri motivi che certamente Dario e Franca avrebbero commentato con noi, e quindi noi ovviamente vi aspettiamo, vi ringraziamo per le vostre testimonianze che sono sempre molto preziose, come lo sono state in altre circostanze, sul lavoro di Dario Fo e Franca Rame, e fra poco diamo la linea alle notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, ci vediamo domani alla Palazzina Liberty.
Il fatto è che noi vila, e noi vila, è sempre allegri, bisogna stare.
Crime, by a crime, to that is, 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 that is